Dal Vangelo secondo Marco. Gesù chiamò a sé i dodici e prese a mandarli a due e dava loro potere sugli spiriti impuri e ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro: dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza contro di loro. Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse. Scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Parola del Signore. Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Una parola per la prima lettura molto importante. C'è il conflitto tra Amasia, profeta di corte, e Amos, profeta carismatico. In pratica si trovano nel santuario di Betel, a nord di Israele, e Amos profetizza in maniera carismatica e allora Amasia, il profeta di corte, gli dice: no, no, tu qui non devi profetare, tu qui non devi parlare, te ne devi andare. E Amos dice: guarda, io non ero un profeta, né ero nemmeno figlio di profeta, io ero un pecoraio. Difatti il libro di Amos in ebraico, e adesso la nipotina di Isabella che va a studiare teologia, ti accorgerà, è un libro pieno di parolacce anche, perché lui è un pecoraio, quindi mentre Isaia è il profeta per eccellenza, patrimonio dell'umanità, questo libro, quello di Amos è il libro di un pecoraio, però tutti e due sono profeti chiamati dal Signore. E Amos dice: senti Amasia, bello mio, io non ero né profeta né figlio di profeti, ero un pecoraio. E il Signore mi ha chiamato e mi ha detto: vai lì e devi dirgli queste cose. Quindi io vado, quindi puoi stare, ti puoi mettere come vuoi, io continuerò a profetare. Questo è molto importante e molto bello, perché Amos è convinto che è stato chiamato dal Signore. Chi è il profeta? Il profeta è colui che parla con Dio e parla di Dio. Quindi il profeta non è soltanto, qui abbiamo i profeti accreditati, abbiamo Francesca, Leonardo, Anna, poi nelle altre comunità ci sono altre persone che fanno profezie, poi abbiamo la profezia della parola, ci sono diverse persone, stasera abbiamo sentito Maria Grazia, Reginella, Rosa, che ci hanno dato Renzo, che ci hanno dato delle parole che sono profezie. Il canto è profezia, il canto possiamo fare la canzoncina della corale oppure il canto profetico, quindi dove si sentono gli angeli. La catechesi può essere una catechesi profetica dove tu ascolti quello che il Signore vuole dire a te oppure senti la solita e catechesi presa da un bignamino, ci sono pure i bignamini per le omelie. Quindi, allora, qui è il punto. Se noi siamo convinti che il Signore ci chiama e siamo profeti, dovunque andiamo, noi dovremmo saper portare il nostro canto, saper portare la nostra parola. E soprattutto quando ci dicono no, no, qui non devi parlare. E capita anche attualmente, e dice: io guarda, che a me non è che mi interessa tanto, nemmeno sono messo nel libro paga del re o nel libro paga del vescovo, quindi quello che io devo dire lo dico. Ovvio che incontrerai il conflitto, ti porta a delle piccole persecuzioni, ma qui dipende dalla convinzione. Se tu sei convinto di fare una cosa da parte di Dio, oppure ti piace fare le canzoncine, oppure ti piace fare la cosa, parte da una convinzione interiore. La seconda lettura l'ho saltata, ma non posso non evidenziare questo versetto meraviglioso che Dio ci ha creati, ci ha pensato a noi prima della creazione del mondo, ci ha scelti. Quindi ognuno di noi è scelto per essere figlio adottivo in Gesù Cristo. Che cos'è scelti? Questa era una consuetudine ai tempi di Paolo, ai tempi di Gesù, quando i re adottavano dei generali, sceglievano delle persone, dei generali bravi, perché potessero continuare il loro progetto. Quindi Dio ha pensato a te, Anna, ha pensato a te, Valeria. Tu dici, ma proprio a me, proprio io? Sì, prima di creare il mondo, milioni di anni fa, prima di creare il mondo, ha pensato a te perché potessi fare quella danza così, ha pensato a te e ti ha scelto. Quindi, non so, io a volte quando ci penso, mi spaura il cuore. Dico, ma è possibile che proprio milioni di anni fa Dio ha pensato a me, mi abbia scelto per continuare il suo progetto d'amore? Quindi qui non è tanto, allora cambia, si ribalta la situazione. Non è il mi piace, non mi piace stile Facebook, gli amici o non amici. Mi sono accorto che qualcuno mi ha cancellato e vado per fare gli auguri, mi ricordo. Non ci sono più, non siamo agli amici o non amici di Facebook, ma vi ho chiamati amici. L'amicizia di Gesù è qualcosa che va oltre. Se ne siamo convinti, se ne siamo convinti, ecco allora veramente saremmo invincibili, perché quella certezza. Noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Questa è la cosa bellissima di questa seconda lettura. E abbiamo la caparra dello Spirito. Immaginatevi quando l'avremo in pienezza. E andiamo al Vangelo. Il Vangelo è una perla in questo Vangelo di Marco. Gesù nel capitolo 3. Qui siamo al capitolo 6. Al capitolo 3 ha chiamato gli apostoli perché stessero con lui per mandarli a predicare, perché avessero il potere di scacciare i demoni e per guarire le persone. Dopo una notte di preghiera, chiama gli apostoli. Adesso sono passati tre capitoli, ne sono successe di tutto e di più. Perché stessero con lui la cosa prima, più importante. E dopo tre capitoli li deve chiamare di nuovo. Che cosa è successo in questi tre capitoli precedenti? È successo che la famiglia di Gesù vuole fargli il TSO. E lo vanno a prendere dicendo proprio: è diventato pazzo. E i nazaretani, i suoi compaesani l'hanno visto crescere. Adesso qua il figlio del falegname vuole fare tutto il guru, come se non lo conoscessimo, il figlio della strada. Quindi non credo. Ma gli stessi apostoli, quando Gesù li ha dovuti annegare tutti, voi non vi ricordate, ma l'ultima domenica all'Eleven Black, il mese scorso, quando c'è stata la famosa tempesta nel lago, quando Gesù dice passiamo dall'altra parte, andiamo ad evangelizzare dall'altra parte, ma loro, ma che dobbiamo andare a evangelizzare dall'altra parte? Ma siamo così bene noi, abbiamo tutto, abbiamo te, abbiamo la stessa barchetta, abbiamo cose, che dobbiamo andare da quelli pagani? Vi ricordate anche Giona dice, ma no, e si andò a rifugiare, anche loro hanno scatenato quella tempesta. E Gesù dormiva perché loro non volevano andare, già avevano sequestrato Gesù, vi ricordate? L'hanno messo sulla loro barca e gli altri l'hanno lasciata. Ma che gli interessa degli altri? Se la sbrighino loro. Quindi parto e poi c'è questa tempesta nel lago Gesù dorme, svegliano Gesù, non ti importa che moriamo, boh, torna la bonaccia e dall'altra parte alla riva scende solo Gesù. Gesù che va a evangelizzare, a guarire e a liberare. Che fine hanno fatto gli apostoli? Li ha negati e praticamente sono stati bocciati, rimandati indietro. Adesso Gesù, dopo questa esperienza un po' negativa, che ha destabilizzato un po' questi quattro pescatori, ma mettiamoci nei loro panni. E li ha destabilizzati. Gesù li chiamano. Gesù poteva dire: ma va, andatevene, vado a cercare qualcun altro. Invece no, una volta che ti ha chiamato Alfonsa, Gesù non ti lascia più. Tu sei una zitella acida, per carità, l'hai detto pure tu, poc'anzi, io dalle tue stesse parole vi giudicherò. E quindi ne combini di tutto e di più, ma il Signore continuerà a chiamarti, perché una volta che ti ha chiamato una volta, è così anche con gli apostoli. Li chiamò di nuovo, poteva dire lasciamo perdere, invece richiama gli stessi e incominciò a mandarli a due e dando loro potere sugli spiriti immondi. Gesù li manda a evangelizzare senza fargli un corso, ma almeno fargli un corso di effusione, o non dico un corso di teologia come di 5 anni, come la bambina, ma almeno loro stavano con attenzione, perché stessero con lui, stavano con Gesù, ma stavano con Gesù fisicamente, la loro testa era da un'altra parte. Gesù parlava del regno di Dio e loro pensavano al regno di Israele. Gesù voleva andare incontro a tutti e loro volevano chiuderlo nel loro orticello perché stessero con lui. E allora li mandò, dando potere sugli spiriti impuri. Perché? Diceva la madre superiore, l'abbadessa, ma io sto bene con Gesù. Il problema sono le sorelle. Sono le monache. Io sto bene con Gesù. Il problema è mio fratello, il problema è mio figlio, il problema è mia suocera, il problema sono le mie sorelle, il problema è mio fratello. Il problema sono sempre gli altri. Ecco che Gesù allora vi ricordate la corrida dilettanti allo sbaraglio? Boh, li manda dilettanti allo sbaraglio e li mandò a due a due. Questo è importante, perché mentre nelle altre religioni, il buddismo, l'ebraismo pure, si poteva fare da solo, ancora oggi c'è il guru, e nel cristianesimo questo non c'è. Ci sarà sempre bisogno di una comunità, a due, perché dove due o tre sono riuniti, là ci sono io per realizzare la promessa di Gesù. Vi ricordate la sindrome di Tommaso? Ma io figurati se me ne sto con questi. Però Gesù non è andato da Tommaso il gemello, che era proprio l'amico del cuore, è andato da quelli che lo hanno tradito. Gesù va nella comunità. Quindi è importante la comunità per quella che è. Ma io ormai non mi faccio più illusioni, dico. Questi il Signore mi ha dato, con questi devo camminare e questi sono l'altra faccia di me. Io sono buono, bravo e bello, ma l'altra faccia sono i miei fratelli. Qui vedo Roberto Zandanelli con tutte le cosce di fuori, ma va bene. Se andassi a Bellinzago vorrei vedere che si buttavano fuori. Qui tutto è permesso. Lode al Signore. Va bene, quindi per dire, li mandò a 2 a 2, ma li mandò anche a 2 a 2, importante, perché non andassero a fare i professoroni, ma andassero a testimoniare, perché la testimonianza fosse valida era necessaria la presenza di 2 persone. Quindi, tra l'altro, attenzione, non è che li chiamò, li chiama. Quindi sta chiamando anche stasera te, Caterina, Graziella, Aurora. Ci sta chiamando nuovamente. È un presente storico. E quindi anche la cosa vale anche per noi. Ci manda, siamo chiamati, convocati per essere testimoni. Raccontare a partire dalla nostra testimonianza. E io mi ricordo ad un Paestum, mentre mangiavo gli spaghetti alle vongole, e Maria Grazia raccontò la sua testimonianza, cosa che io sapevo a memoria, l'ho vissuta, figurati. Ma lei mi veniva da piangere perché conoscevo benissimo la storia, ma lei l'ha raccontata, quindi provocando un'emozione. Ecco, partire, ecco, non devo raccontare sempre la solita storia, partire dalla testimonianza. Gesù è vivo, io l'ho incontrato, punto, e andiamo avanti. Quindi, perché adesso ho potere sugli spiriti immondi, spiriti impuri. Lo spirito immondo, lo spirito impuro è quello che non riconosce la Signoria di Gesù. Ma attenzione, il Signore non ci manda a togliere gli spiriti degli altri, ma è incontrandoci con gli altri, come la madre badessa, spunta il conflitto, e allora anziché dire la colpa è di questo, la colpa è di quello, la colpa è di questo, allora che cosa mi sta dicendo a me? Io ho il potere su questi spiriti immondi, su di me, su di me. Poi è ovvio che una volta che io l'ho vinto su di me, sarò capace di portare liberazione. Ed ecco che allora, come diciamo sempre, sarà un servizio libero e liberante. Ma fino a quando io sono schiavo, vi ricordate quando il papà portò quel bambino, che poi bambino non era perché dopo che è guarito diventò un uomo? Nello stesso testo, vi ricordate? Gli portò che era un ragazzo, dopo che Gesù lo liberò diventò un uomo. Perché era lo spirito che lo teneva in questo stato infantile. Però gli apostoli era condizionato. Gli apostoli non riuscirono a liberarlo, non riuscirono a liberarlo perché erano loro stessi indemoniati. Attenzione, se tu sei indemoniata, se tu sei indemoniato, ma chi vuoi liberare? Puoi prendersela con quello. Ecco allora il cammino da fare personalmente. Noi abbiamo questo potere. L'unica volta che Gesù dice di potere, diede loro potere. Noi l'unico potere che abbiamo sugli spiriti mondi nostri. E ordinò loro. Anche qui è l'unica volta che Gesù dà un ordine. Che ordine dà Gesù? L'ordine di non prendere nulla per il viaggio, né pane, né bisaccia, né denaro nella borsa. Ti devi fidare degli altri. Dovunque vai, addirittura qui denaro è calcos, che significa bronzo, rame, dove vengono fatti gli spiccioli. Quindi, no, perché poi se metto la caramella in bocca non posso parlare. Mi vuoi chiudere la bocca? Ho capito. Calcos significa spiccioli, quindi non devi avere pur nemmeno 20 centesimi, un euro, niente. Ti devi, ovvio che questo è un paradosso, non siamo il Papa che è tutto spesato, è ovvio che è un paradosso per dire che dovunque vai e nella tua missione ti devi fidare degli altri, della comunità dove vai. Poi, la comunità, c'è cioè una comunità ricca e comunità povera, questo è un altro discorso. Comunque fidati, il Signore non ti farà mai mancare niente. Su questo è senza ombra di dubbio. nulla per il diavolo, eccetto solo un bastone. Nel Vangelo di Matteo, successivamente, il bastone sarà vietato perché era il mezzo di difesa del pastore. Gesù dice niente violenza, ma nel Vangelo di Matteo, nel Vangelo di Marco, il primo Vangelo che viene scritto, il bastone è il famoso bastone dei carismi. Tu parti con questo bastone dei carismi e che cosa serve questo? Beh, il bastone di Mosè. Anzitutto è il bastone che ingoiò tutti i bastoni dei maghi. Nessuna magheria, nessuna maledizione, nessuna cosa del mondo potrà avere la meglio verso di te. Tu c'hai il bastone, ecco qui. C'hai il bastone dei carismi e con questo bastone dei carismi ingoia tutti gli altri. Quindi sono la maledizione, sono la magheria, puoi non parlare poi dell'invidia, del malocchio. Niente, niente potrà avere la meglio su di te, perché tu c'hai il bastone dei carismi che ingoia tutti gli altri. Poi con questo bastone, questo bastone è quello che apre una via. Dio aprirà una via dove sembra non ci sia. C'è il mare davanti, c'è il mare e quindi non c'è strada. E cosa ha fatto Mosè con ha aperto il mare, ha aperto una strada nel mare, lì dove ti sembra che è tutto chiuso. Lì dove ti sembra che non c'è strada, lì dove ti sembra che la tua vita è bloccata, sappi che con il bastone dei carismi tu puoi aprire una strada nuova. Dio aprirà una via dove sembra non ci sia. Credici, Dio ti aprirà la via. Per giunta, altra cosa che ha fatto il bastone dei carismi è quello di percuotere la roccia, quindi. Hai avuto una crisi isterica, Valeria? Sei stata tu? Solo che l'ha percosso due volte, e questo gli è costato il paradiso, perché non si è fidato una volta sola. Fidati, come quelli che dicono: "E Signore, dammi, Signore, dammi, Signore, dammi". Sono preghiere inascoltate. E sempre Marco al capitolo 11 dice: devi dirlo una volta sola e poi devi ringraziare. Stop. Poi passeranno anche anni. Se vi ricordate, Isacco ha avuto i gemelli dopo 15 anni. Però ecco, la stessa cosa, noi col bastone dei carismi possiamo avere l'acqua, l'acqua viva. Nel deserto senza acqua non si va avanti e dalla roccia, la roccia è simbolo di Cristo, scaturisce l'acqua viva, quest'acqua, non quest'acqua morta che sta bevendo Aurora, che l'acqua viva che è dentro di te, attraverso il bastone dei carismi. Ecco quanto è importante la vita carismatica, che non significa soltanto quindi fare due canzoncine o due cose, ma la vita carismatica è avere questo bastone dei carismi ed essere invincibile nella tua vita. E poi dice ancora: calzati i sandali. E qui, se vi ricordate, alla Tuil, Maria Giovanna e Vincenzo portarono questo segno dei sandali. Perché in Esodo 3, Dio Yahweh dice a Mosè: togliti i sandali, Nahal, che significa bloccaggio. E mentre qui dice mettere i sandali, e sono gli stessi sandali che il padre misericordioso dà al figlio prodigo. Quando arriva, gli dice: dategli i sandali. Quando in prigione c'era San Pietro che stava lì a giocare con le catene, e sacchete, spuntò l'arcangelo che gli diede una coltellata nel cuore e lo svegliò e gli disse: mettiti i sandali. Allora, che significa questo mettiti i sandali? È molto bello quando tu vai incontro agli altri, quando tu vai ad evangelizzare, non devi andare come uno schiavo, perché nella casa dei padroni solo i padroni potevano tenere i sandali. Ecco perché il padre dice: dategli i sandali, perché tutti devono vedere che io l'ho reintegrato nella condizione di figlio. Quindi lui è signore come me, dategli i sandali. Allora andare incontro agli altri, va bene che siamo umili, va bene che siamo piccoli, va bene che siamo tutto quello che vuoi, ma vai incontro agli altri con i sandali, cioè vai incontro agli altri con l'autorevolezza di essere un principe, di essere una principessa. E avete visto Carlo III, poverino, ha aspettato, 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 ma alla fine il re c'è diventato. Quindi anche tu aspetta, 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 e col tempo diventerai re e regina. Soprattutto è l'autorevolezza interiore di avere i sandali. Ecco qui, questo dice: mettetevi i sandali e non indossate due tuniche. Lo spirito ha fatto la spia. E due tuniche significa: siamo in crociera e quindi Ale, ormai siamo invece al teatro di Olegio, siamo tutti santarellini. E non significa chiudere una porta, chiudere un cassetto e aprire un altro, essere double face. Persone in un modo, persone in un altro. Quante volte lo sentiamo dire, le persone che in chiesa si comportano in un modo e poi fuori si comportano in un altro. Gesù dice: indossate solo una tunica, che poi San Paolo dirà: indossate la tunica di Cristo, rivestitevi di Cristo Gesù. Rivestitevi di Cristo Gesù. Se vi ricordate, Gesù aveva una tunica tessuta dall'alto, cioè rivestiti di Spirito Santo, vivi la tua vita di Spirito Santo, basta. E dobbiamo essere nel mondo, perché non possiamo uscire dal mondo, ma non del mondo. Quindi usufruire di tutte le cose belle che il mondo ci può dare, ma di non assolutizzarle, soprattutto dovunque vai. Se sei profeta, se sei, fai il canto, dovunque vai tu puoi esercitare la tua profezia, qualsiasi cosa fai. Quindi, poi continua: dovunque alloggerete in una casa, non cambiate casa in casa. E quando i missionari venivano accolti dalle persone un po' più povere, poi cominciavano a farsi un nome, allora e persone più ricche del paese magari le invitavano. Gesù dice: no, la prima casa che avete preso, restate in quella casa. E come le prime amicizie che avete preso, stasera c'è Teresa, quindi gli diamo anche questo merito. Com'è che io conosco Teresa? Che in casa parrocchiale non c'era da mangiare, e allora, perché si mangiava la sera la mela, e una persona a 30 anni la mela, allora io andavo. Facevo finta che andavo a fare una visita da Teresa alla locanda e mi dava qualcosa da mangiare. E ai tempi non c'era manco niente nel frigorifero, adesso siamo più ricchi, ma le ho passate quattro. Com'era bello l'ozio. Allora, resta fedele alle persone che ti hanno accolto e resta fedele. Perché poi ne conosci, poi diventi una persona di successo, ne conosci altre, 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 e non cambiare di casa in casa. Gesù non garantisce il successo. Quindi, se non vi accoglieranno, scuotete la polvere dai vostri calzari e andate da un'altra parte. Scuotere la polvere dai calzari è anche un'indicazione che troviamo nell'Antico Testamento, perché quando si andava in terra pagana, non bisognava proprio portarsi appresso nessun granello di terra pagana, quindi bisognava scuotere, quindi scuoti la polvere, ma significa pure non fa che il rifiuto che hai ricevuto non si attacchi nel tuo cuore. Tutti noi abbiamo avuto dei rifiuti, non soltanto quello religioso, siamo in un teatro perché la chiesa è chiusa, è sbarrata a noi, non è, quindi non attaccarti a questo rifiuto e a questo, perché poi ti inasprisci, ti incattivisci e non serve a niente. Oppure piccole tragedie che abbiamo avuto, delle morti in famiglie, dei fallimenti lavorativi, dei fallimenti in amore, quando ti hanno lasciato, quando ti hanno cosa. Quindi non attaccarti, butta via tutto. Ed è anche bello per noi, specialmente in questo tempo di sincretismo, dove c'è di tutto, cioè tu devi andare incontro agli altri, incontro anche ad altre religioni, altre spiritualità, prendi il meglio, ma poi togli la polvere, cioè togli quelle cose che non sono in linea con il messaggio di Gesù. Purtroppo anche in mezzo a noi c'è una confusione tra quello che dice il buddismo o delle cose indiane, per non parlare dell'ebraismo, del paganesimo. Non va bene, noi dovremmo mettere l'altro giorno, era San Benedetto, ho fatto anche gli auguri a Benedetta Boraso nella mia introduzione alla parola, cosa diceva? Benedetto, non anteporre nulla a Cristo, cioè in pratica sarebbe Gesù è il Signore che noi diciamo, Gesù è il Signore, Gesù per primo, tutto quello che non rientra nel messaggio di Gesù va buttato via, scuoti la polvere dai calzari. Quindi adesso non li cito, mi vengono in mente alcune di queste cose, ma non le cito per non creare poi confusione ulteriore. E partirono, qui è bellissimo, partirono e cominciarono a predicare, e qui a traduzione, proclamarono che la gente si convertiva, scacciavano molti demoni, ungevano con oli molti infermi e li guarivano. Se noi però andiamo a vedere l'originale in greco, che poi lo vedrai, l'originale in greco, è tutta un'altra cosa, è tutto un altro significato. E loro cominciarono a predicare che si convertivano, scacciavano dei demoni e poi conferivano unzioni con olio alle persone prostrate. Qui questa unzione con l'olio è un profumare. Loro profumavano le persone, profumavano le persone per la guarigione. Attenzione, qui c'è una bella differenza tra la guarigione che faceva Gesù e la guarigione che fanno gli apostoli. La guarigione che fanno gli apostoli è terapeuo. Che la guarigione dei sintomi, la guarigione fisica, la guarigione va bene, va bene. La guarigione che dà Gesù invece è sozzo, è salvezza, la guarigione totale, piena, che non è soltanto i sintomi di quella malattia, ma Gesù arriva sino alla radice. Di quella ferita che ha provocato questa malattia. Quindi c'è una differenza tra sozzo e terapeuo, tra la guarigione che faceva Gesù e la guarigione che facevano gli apostoli. Poi, Gesù non ha mai unto con olio nessuno. Gesù guariva con la parola e con l'imposizione delle mani. Gli apostoli invece usavano l'unzione, usavano il profumo, profumavano. E Ed è quello che il Sirace dice: la tua predicazione sia profumata, sia l'unzione, profumata come un giardino. Perché questo? I prostrati qui non sono malati, infermi, sono i prostrati, sono quelle persone che sono prostrate dalla vita, quelle persone che sono depresse, quelle persone che hanno dei problemi, quelle persone che sono schiacciate dalla vita, ecco che allora gli apostoli danno il profumo di Gesù, il profumo di Cristo, perché tu possa rialzarti dalla tua prostrazione ed entrare in dinamiche di guarigione. Ed ecco che stasera, allora, adesso interrompiamo per l'offertorio e dopo io farò questa preghiera, faremo quella preghiera e ho portato l'idrolato di lavanda, che è un dono che mi ha fatto la signora Lucia Valassina. L'idrolato di lavanda è acqua informata con l'essenza di lavanda. L'essenza di lavanda è tra le più belle. Qui in questo foglio che accompagnava il regalo dice che lavora sulla milza, sullo stomaco, sui polmoni, a livello energetico calma i deficit, apporta calma, rilassatezza, stabilità emotiva e serenità. Il sistema immunitario viene migliorato e migliora anche il funzionamento del sistema nervoso e l'idrolato di lavanda agisce su diversi chakra e quindi principalmente sul secondo, che è quello delle emozioni, sul quarto, che è quello del cuore, sul sesto, che è quello delle visioni spirituali. E calma la mente, favorisce la meditazione. Questa sera, a meno che non prendete un aereo, andate alla Marina di Palermo, possiamo ritrovarci spiritualmente in una meditazione. Favorisce l'ascolto interiore e poi il ripristino delle emozioni bloccate e un'apertura verso gli altri. Scioglie la rabbia, l'aggressività e poi altre cose. Quindi io vi profumerò perché ciascuno di noi possa risollevarsi dalle proprie prostrazioni. Quindi adesso chiudiamo con l'offertorio e poi io metterò qui e faremo quest'altra mistagogia. Amen.